Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi faremo una carrellata dei tantissimi eventi del fine settimana, cominciando dal Tour de France, scattato venerdì scorso in realtà a Copenaghen, e poi faremo un bilancio dell'evento che si è appena concluso a Budapest, ovvero i mondiali di nuoto, e anche dei due tradizionali appuntamenti dell'estate inglese, che sono il Gran Premio di Formula 1 a Silverstone e il torneo di tennis di Wimbledon. E per parlarci di tutto questo è entrato in questo momento in studio Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Massimiliano e un saluto a tutti.
Dai, iniziamo quindi dal Tour, se vuoi, perché dopo le prime tre tappe in Danimarca, oggi finalmente la Grand Boucle è proprio in Francia.
Eh sì, tre tappe tra l'altro molto movimentate, nonostante fossero tutte letteralmente piatte, solo che nel prologo di venerdì ci si è messa la pioggia a complicare i piani dei big, che sono stati battuti a Copenaghen dal belga Yves Lampaert, prima maglia gialla, anche perché ha percorso i 13 km contro il tempo quando la strada non era ancora bagnata, come poi quando è toccato ai più forti, da Roglic a Pogacar fino all'azzurro Filippo Ganna, che ha anche pagato una foratura. Dopodiché nella seconda tappa, sempre in terra danese, una caduta a 20 km dal traguardo ha coinvolto proprio Lampaert, che quindi è stato costretto a cedere la maglia gialla, finita sulle spalle del connazionale belga Wout van Aert, secondo sul traguardo nella tappa, nella frazione vinta dall'olandese Fabio Jakobsen. Ora, già quella di sabato sarebbe stata una bellissima storia. Pensa che Jakobsen è stato chiamato Fabio dai genitori in onore di Fabio Casartelli, ciclista italiano, oro olimpico, tristemente morto proprio al Tour de France nel 95. Ebbene, nel 2020, quindi in piena pandemia, Jakobsen è stato vittima di un incidente, un gravissimo incidente, durante la prima tappa del Giro di Polonia, quando nel corso della volata conclusiva è stato spinto dal rivale Groenewegen verso le transenne, quelle laterali. È caduto malamente, è stato ricoverato in fin di vita, indotto a coma farmacologico, quindi a causa dei danni all'apparato respiratorio, con fratture multiple e via dicendo. Ecco, Jakobsen era tornato già alla grande lo scorso anno, vincendo alcune tappe alla Vuelta di Spagna, ma si è ripetuto nella seconda frazione del Tour, quindi questo nella giornata di sabato. A completare questa favola però mancava la redenzione del cattivo ciclista responsabile di aver indotto Jakobsen in coma farmacologico, tra l'altro ridotto Jakobsen, ma anche un giudice di gara in fin di vita, che appunto è stato l'altro olandese, Dylan Groenewegen, che nelle ore scorse ha vinto a sua volta la terza tappa del Tour in una volata serratissima. C'è voluto il photo finish, davvero per un pelo ha vinto Groenewegen battendo il belga Wout van Aert. Ebbene, il corridore olandese si è così riscattato, almeno sportivamente, vincendo di un non nulla la volata. Van Aert in tutto questo conserva comunque la maglia gialla. Ascoltiamo proprio le parole commosse del ciclista olandese, vincitore della terza tappa del Tour de France, il quale ha ricordato quanto avvenuto nel Tour di Polonia, quando aveva rischiato di essere responsabile della morte di un suo collega, lo avesse segnato proprio sul piano emotivo, e quanto per questo si sentisse di ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini.
Yeah, it was a long way. Not physically, but mentally it was a hard time, of course. After all what happened, also in my family. But this is for my wife and my son. It means a lot for me.
Insomma, la commozione del vincitore della terza tappa del Tour de France, che, come dicevi, oggi torna in Francia, o meglio si affaccia in Francia con la quarta frazione da Dunkerque a Calais. Cominciano le prime asperità del Tour.
E per un grande evento appena cominciato, le sue primissime tappe, ce n'è un altro che si è appena concluso. Parliamo di mondiali di nuoto di Budapest, che hanno visto davvero delle grandissime prestazioni da parte dei nuotatori italiani, anche se purtroppo ci è mancata per un pelo quella ciliegina sulla torta del Settebello.
Sì, si è conclusa con 22 medaglie la spedizione azzurra ai mondiali di Budapest, 9 di queste sono state d'oro, 7 gli argenti, insomma rassegna da record che ha permesso all'Italia di chiudere al terzo posto nel medagliere dopo potenze del calibro di Stati Uniti e Cina e subito davanti all'Australia, quarta nel medagliere. Come dicevamo, è mancata la ciliegina sulla torta finale, perché dopo aver battuto nei quarti l'Ungheria 11-10 e in semifinale la Grecia sempre 11-10, la nazionale di pallanuoto maschile ha perso ai rigori la finale. Ha trionfato la Spagna dopo una partita intensissima e rocambolesca. I tempi regolamentari si erano conclusi 9-9. Alla fine ha deciso tutto la lotteria dei rigori per il 7 bello. È stato fatale l'errore di Giacomo Cannella e quindi l'Italia che conclude questi mondiali di Budapest con la medaglia d'argento conquistata dal 7 bello. Adesso l'appuntamento è per gli europei di Roma che sono in programma il mese prossimo, tra 5 settimane, tra l'11 e il 21 agosto. A questo punto le premesse per fare altrettanto bene se non di più sono davvero tante.
Un bellissimo mondiale quindi, e ora passiamo al primo dei due grandi eventi sportivi della Gran Bretagna. Parliamo del Gran Premio di Formula 1 con la Ferrari che cercava il riscatto e effettivamente il fine settimana aveva alimentato le speranze del cavallino.
Eh sì, poi è andata decisamente bene, poteva andare ancora meglio. Decima prova del mondiale di Formula 1 in Inghilterra sul circuito di Silverstone si è corso nelle ore scorse il Gran Premio di Gran Bretagna, vinto da Carlos Sainz Jr., primo successo in carriera per il 27enne di Madrid, che è partito dalla pole position e ha chiuso davanti a tutti. In mezzo c'è stato un Gran Premio ricchissimo di colpi di scena, quasi complicato proprio da seguire, a cominciare dalla partenza nella quale al via c'è stato un doppio terribile incidente che aveva addirittura fatto temere per la vita del pilota cinese dell'Alfa Romeo Zhou, la cui monoposto si è ribaltata dopo un contatto subito al semaforo verde, un incidente nel quale sono state coinvolte 5 auto. Nessun pilota per fortuna è riuscito particolarmente malconcio, ma chi avesse l'occasione di vedere l'incidente del cinese dell'Alfa Romeo veramente si domanda come abbia fatto a uscire indenne da una collisione del genere. Comunque alla partenza, poi diciamo alla ripartenza, Sainz ha commesso un errore, si è fatto superare da Verstappen, il campione del mondo, però dopo qualche giro ha pagato un problema meccanico alla sua Red Bull. Verstappen ha deciso comunque di restare in pista, però ha perso gradualmente terreno e è finito risucchiato nelle retrovie. In testa a un certo punto, a metà gara, ci sono state anche entrambe le Ferrari con Leclerc davanti a Sainz, ma poi l'ennesima svolta del Gran Premio si è avuto con la rottura di un altro monoposto, quella di Ocon, che ha portato all'ingresso in pista della safety car. La safety car obbliga tutto il gruppo a ricompattarsi e in quel momento la strategia della Ferrari ha finito per premiare Sainz a discapito di Leclerc, nel senso che la prassi, diciamo, sulla carta vuole che il secondo dei due esca per cambiare le gomme in modo da conservare comunque la prima posizione della graduatoria. In quel momento insomma è uscito Sainz, Leclerc è rimasto davanti. Ci sono comunque molti distinguo, dipende ovviamente dallo stato d'usura degli pneumatici, da quanto tempo resta in pista la safety car, se c'è il tempo per cambiare le gomme di entrambi i piloti. Invece ha cambiato le gomme soltanto Sainz. Fatto sta che poi, una volta che si è ripreso con il Gran Premio, Sainz è scappato via anche grazie alle gomme nuove, mentre alle sue spalle si è scatenata davvero una bagarre. C'è stato un punto in cui c'erano 5 auto in 2 decimi di secondo, sorpassi contro sorpassi, addirittura Lewis Hamilton nella lotta. Leclerc ha gradualmente pagato l'usura delle gomme e quindi alle spalle di Sainz è arrivato Perez su Red Bull, terzo posto per Lewis Hamilton su Mercedes. Ascoltiamo gli ultimi istanti con la telecronaca dell'arrivo del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1.
Making his 150th start from pole position, he's going to take victory, and for the first time in Formula One, Carlos Sainz is victorious. He wins the British Grand Prix. Sergio Perez, a brilliant recovery from him, takes second. Lewis Hamilton's on the podium for a 13th time here at Silverstone.
insomma, l'entusiasmo del telecronista del canale ufficiale della Formula 1, che sottolineava da una parte come per il tredicesimo anno Lewis Hamilton sia finito sul podio del Gran Premio di casa per i sette volte campione del mondo, ma soprattutto come Carlos Sainz abbia conquistato la prima vittoria in carriera alla sua 150esima partecipazione ad un Gran Premio. Allora ascoltiamolo, il 27enne spagnolo della Ferrari.
I cannot describe it. This is probably the best feeling that you can have as a racing driver, to win for Ferrari in such a great place like Silverstone, with this crowd, with so many drivers also coming to me to congratulate me, feeling a lot of respect for them. It's a very happy day in my life and I'm going to enjoy it for sure.
A very happy day per Carlos Sainz. Nel suo piccolo è stato positivo anche per Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha poi dichiarato che per un attimo addirittura ha pensato di potersela giocare per il successo nel Gran Premio. Ascoltiamolo.
To be back in the fight is I'm so grateful to be in amongst there. I'm just holding on by the skin of my teeth, but we had some good laps today and I was really hoping that was good, like, something I was be able to fight for a win, but unfortunately just wasn't possible.
Questo era Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc, che è quello che è uscito un po' più insoddisfatto, a parte Max Verstappen ovviamente, questo perché Leclerc appunto a un certo punto era in testa al Gran Premio e ha pagato la strategia della scuderia di Maranello. Ascoltiamolo.
All was looking good for a victory, but obviously with the safety car at the end, we decided to leave the lead car out and to pit the trial car, which was Carlos and myself and Carlos, and it didn't pay off for me. So it's a big disappointment. On the other hand, it's great for Carlos. Obviously, it's a dream come true for him, I'm sure. But I cannot hide my disappointment too on my own race. It's frustrating.
È la frustrazione di Charles Leclerc dopo questa conclusione del Gran Premio. Allora vediamo quella che è anche la classifica del mondiale piloti dopo 10 gare. Guida Max Verstappen su Red Bull a quota 181 punti, la seconda Red Bull, quella del messicano Sergio Perez con 147. Si compatta però la classifica in testa con Leclerc che è terzo a quota 138, Sainz è quarto quota 127, poi seguono le due Mercedes. Stavo guardando tutt'altro perché c'è il tennis da
scalpiti per il tennis.
Ci
prendiamo una pausa però prima del tennis.
Certo, ma ci mancherebbe assolutamente.
Dai, ci prendiamo una pausa perché anche se non c'è Berrettini, in realtà Yannick Sinner si sta portando avanti, anche se domani sarà una giornata abbastanza impegnativa, ho sentito dire.
Per lui e anche quella di dopodomani, visto che affronta il gioco.
Ne parliamo tra un attimo. 8:49, rieccoci qui in diretta, sempre su SBS, sempre con Massimiliano Gugole e Dario Castaldo, a esplorare la pagina sportiva del weekend. E dopo esserci occupati di motori, nuoto e ciclismo, è ora di passare al tennis. Siamo entrati nella seconda settimana di Wimbledon, dopo una prima che verrà ricordata per la caduta di tantissime teste di serie nel tabellone maschile, dal primo KO della numero uno del mondo Iga Swiatek dopo 4 mesi e anche dalle parole volate in campo sabato tra Nadal e Sonego prima e poi anche tra Tsitsipas e Kyrgios. In tutto questo Yannick Sinner però si è appena qualificato per i quarti. Dario, hai tantissime cose di cui parlare, vai.
E cominciamo invece le notizie di contorno. Wimbledon numero 135, fino a qualche anno fa la domenica di mezzo tra la prima e la seconda settimana era quella di riposo, poi il vil denaro ha convinto gli organizzatori a far disputare proprio nella domenica di mezzo i primi match validi per gli ottavi di finale, come succede in tutti gli altri tornei del Grande Slam, quelli che si disputano nell'arco di 2 settimane, ma è stata comunque quella di domenica a Londra l'occasione per celebrare i 100 anni del campo centrale di Wimbledon, il tempio del tennis, il più iconico tra i campi centrali di tutto il mondo, occasione nella quale si sono rivisti alcuni campioni che hanno fatto davvero la storia del tennis. Mancava Martina Navratilova, che ha preso il Covid nei giorni scorsi, mancava Pete Sampras, che è diventato un po' un pantofolaio, mancava Boris Becker, che ha guai con la giustizia e sta scontando una pena detentiva nel Regno Unito. Alla fine non si è presentata Serena Williams, che è uscita dal torneo ed è tornata a casa con la figlia, ma insomma c'erano quasi tutti gli altri grandissimi campioni della storia del tennis, da Rod Laver a Roger Federer, da Billie Jean King a Chris Evert a Venus Williams, c'erano anche ovviamente Nadal e Djokovic, che vanno sempre più verso la finale più attesa, quella tra la testa di serie numero 1 e quella numero 2, forse l'unica finale slam dell'anno, visto che Djokovic molto probabilmente non potrà giocare gli US Open non essendo vaccinato. Prima di allora però il serbo deve ancora vincere un paio di partite. Intanto si è qualificato per i quarti di finale battendo in 4 set l'olandese Tim van Rijthoven, 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 il punteggio in favore del serbo, e serbo che nei quarti di finale affronterà la testa di serie numero 10, Jannik Sinner, che un po' a sorpresa si è sbarazzato di Carlos Alcaraz in 4 set, 6-1, 6-4, 6-7, 6-3, grandissima prova dell'altoatesino, che è stato devastante alla risposta e ha fatto molto male al suo più quotato avversario sulla diagonale di rovescio. L'incontro tra il ventenne azzurro e il diciannovenne spagnolo era il più giovane dagli ottavi di Wimbledon in poi da 37 anni a questa parte, quando si affrontarono a Wimbledon Boris Becker e LeConte, per cui alla fine hanno chiesto in conferenza stampa a Jannik Sinner se creda che la sua rivalità con Alcaraz possa segnare il tennis del futuro. Ascoltiamolo Sinner.
I don't know the future. I hope for me and Carlos that this will be the case for sure, but you know, unfortunately, we had to play in the last 16 already, because what we showed today, I think it's just some good tennis and yeah, great persons. You know, I think nobody got frustrated or so.
Sinner, che è il sesto italiano nei quarti di finale a Wimbledon e che compirà in realtà 21 anni tra un mese, ad agosto, ma intanto il più giovane dai tempi di Juan Martín del Potro a raggiungere i quarti di finale in tre prove del Grande Slam, prima appunto di compiere i 21 anni, raggiunge appunto i quarti a Wimbledon dopo averli raggiunti già a Melbourne quest'anno e a Parigi nel 2020, dicevamo, affronterà domani nei quarti di finale Novak Djokovic. E Sinner, che ha fatto riferimento anche al fair play che ha caratterizzato la sua sfida contro Carlos Alcaraz, a differenza di quanto invece abbiamo visto sabato a Wimbledon.
Meno fair play?
Molto meno. Hai visto qualcosa poi? Hai sentito qualcosa? Hai letto qualcosa o hai visto qualcosa?
Se ne è parlato, sì.
Allora, entriamo più nel dettaglio, in particolare di quella più controversa tra le due, quella che ha visto davvero volare gli stracci tra Nick Kyrgios, 27enne di Canberra, e Stefanos Tsitsipas, numero 4 del mondo. Sfida sul campo vinta da Nick Kyrgios, 6-7, 6-4, 6-3, 7-6. Kyrgios, che ha sempre scelto di vestire i panni dell'anticonformista, di quello che sfida l'etichetta per ritagliarsi addosso il ruolo di uomo libero, in realtà la storia è molto più complessa, attiene al fatto che il suo è un talento smisurato, ma che avrebbe bisogno di altrettanta smisurata applicazione per tradursi in successi sportivi, vedi i casi di Nadal e Djokovic. Quindi è molto più facile impegnarsi alla morte 4 settimane all'anno per poi rivendicare di fronte a se stessi e agli altri la propria diversità, il proprio ruolo di battitore libero in questo mondo patinato del tennis, mentre lui vuol far capire sempre e comunque che non si piega alle regole scritte e non scritte del mondo dello sport, che non scende a compromessi con i sacrifici che il tennis richiede, ma che quando vuole, con il solo talento e a modo suo, riesce ad impressionare. Questo in the mind of Nick Kyrgios. Per farlo però Kyrgios ha deciso di sfidare l'etichetta sempre e comunque, quindi in campo cammina sempre sul filo delle scorrettezze formali più che sostanziali, commenta tutti i punti, irretisce o irrita a seconda di quello di cui ha bisogno gli avversari, il pubblico e in qualche caso anche gli arbitri. Come si dice in inglese, ti entra sotto pelle. C'è un tennista di cui non faremo i nomi, ma potremmo fare il cognome, Berrettini, che rivelò che per giocare, per battere Kyrgios, devi assolutamente ignorarlo, perché se ascolti e guardi tutto quello che fa dall'altra parte della rete, inevitabilmente perdi la concentrazione, diventi scemo appresso alle sue provocazioni, e poi soprattutto lui ti punta, lo prende proprio come una sfida personale, e lì si decide di impegnarsi alla morte. Ecco, Tsitsipas è caduto nel tranello di Kyrgios, talmente ben congegnato che a guardare bene poi i comportamenti è stato proprio Tsitsipas quello che ha violato il regolamento scagliando una pallina contro il pubblico e perdendo la testa in varie occasioni. Greco, numero 4 del tabellone, poi in conferenza stampa ha detto che i tennisti dovrebbero fare qualcosa per arginare Kyrgios, per non consentirgli di manipolare tutto e tutti e di bullizzare gli avversari. Ascoltiamo proprio un estratto di questa lunga conferenza stampa di Tsitsipas dopo la sconfitta contro Kyrgios.
Yeah, it's constant bullying. That's what he does. He bullies his opponents. He was probably a bully at school himself. You don't know what's behind. I don't like bullies. I don't like people that put people, other people down. He has some good traits in his character as well. But when he also has a very evil side to him, which if it's exposed, it can really do a lot of harm and bad to the people around him.
Questo dunque un estratto della conferenza stampa di Stefanos Tsitsipas. Poco dopo si è presentato in conferenza stampa Nick Kyrgios, al quale credo abbiano calcolato che su 13 domande 11 vertevano proprio sulle dichiarazioni di Tsitsipas. Kyrgios l'ha presa un po' alla larga, inizialmente, come dire, voleva liquidare la vicenda con una battuta. Quel che ha detto subito a caldo è stato evidentemente Tsitsipas ce l'ha con me perché ha perso con me due volte consecutive. Kyrgios lo aveva battuto anche in Germania nel torneo di Halle due settimane prima. Ascoltiamolo.
Well, I'll be pretty upset if I lost to someone 2 weeks in a row as well. Look, maybe you should figure out how to beat me a couple more times first and then get to that.
Insomma, questo era Kyrgios che sperava, forse pensava di chiuderla così, invece le domande sono proseguite e appunto nel momento in cui gli è stato fatto presente che Tsitsipas gli avesse dato della persona che bullizza gli avversari, Kyrgios ha mantenuto un po' meno la plomba. Ascoltiamo.
I feel great. I don't know what he's talking about. Like, the circus was all him today. I actually felt great. Like, I feel great physically now. I'm ready to go again if I need to play again tomorrow. I just think he's making that match about me. Like, he's got some serious issues. Like, serious. I'm good in the locker room. I got many friends. Like, just to let you know, I'm actually one of the most liked. Like, I'm set. He's not liked. Let's just put that there. So, anyway. No, I'm good. I feel good.
Do you think you can win the tournament?
Yeah, I feel good. Like, as I said, round by round, if I keep doing the right things, I feel good. But I'm all right.
Kyrgios, che su domanda del giornalista del New York Times Ben Rothenberg poi a vincere il torneo ha detto che può effettivamente farlo. Sono 4 gli australiani ancora in campo, li vedremo tutti oggi, 4 tra uomini e donne. Proprio Nick Kyrgios aprirà il programma sul centrale contro l'americano Nakashima. Nella stessa sessione pomeridiana ci sarà anche Nadal contro l'olandese Van de Zandschulp, mentre sugli altri campi Jason Kubler, australiano, affronterà Taylor Fritz, mentre Alex De Minaur affronta il cileno Garin. In caso di vittoria di De Minaur e di Kyrgios, i due si troverebbero addirittura ai quarti di finale l'uno contro l'altro. C'è anche una australiana in campo femminile, Ayla Tomljanovic, che affronta Alizé Cornet, la francese protagonista dell'eliminazione della numero uno del mondo Iga Świątek, che ha perso dopo 37 partite vinte consecutivamente. Abbiamo approfondito la polemica tra Kyrgios e Tsitsipas, non abbiamo avuto tempo per quella molto più all'acqua di rose tra Sonego e Nadal, magari la sviscereremo nella seconda ora di trasmissione, perché per ora è davvero tutto per quanto riguarda questa prima. Adesso cediamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, poi come detto la riprendiamo per restare come sempre insieme fino alle 10.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.